Voglio dire, che la storia del cinema non è fatta di bei film, questa è una scoperta, è fatta anche di film come questo, che secondo me non è un film molto bello, è un film molto interessante, ma non è un film molto bello. È stato però per noi, per Trieste in generale, per noi presenti qui, un'esperienza molto importante. Noi avevamo sempre questa curiosità, friggevamo in fondo, scrivevamo sui giornali, alla radio, facevamo i cineclub, avevamo una grande voglia di conoscere il cinema vero e dicevamo sempre che saremmo andati a Roma a fare il cinema. Poi invece io sono andato a Milano, Calista è andato a Roma a fare il cinema in un altro modo. L'unico che ha veramente fatto il cinema è Franco Giraldi,
Che qua,
che non aveva partecipato perché felicemente è troppo giovane per partecipare a questo film, forse poteva fare uno dei bambini, non lo so. Abbiamo avuto questa fortuna incredibile, noi come persone e la città come Trieste, di vederci arrivare il cinema in casa, insomma, e quindi di fare un'esperienza straordinaria e di imparare tante cose. Imparare intanto che una volta che hai fatto un film li hai fatti tutti, quindi noi lavorando come si lavorava allora in queste troupe, questa era una troupe di Carlo Ponti che produceva per la Lux, dove tutti facevano di tutto, anche questo fatto che è stato enfatizzato in questi giorni sui giornali, dice Giulio Pesci, Calisto Cosu, dice attori nel film, è una cosa ridicola, non siamo attori. Lì si faceva tutto, andavi, portavi il bambino che si era fatto male dal dottore, facevi, non so, lo sgombero di una strada, facevi chiudere le finestre, poi ti vestivano, ti mettevano in scena, eccetera. Io adesso recentemente ho rivisto uno dei primi film importanti prodotti da Dino De Laurentiis, che è Il bandito di La Tuada. A un certo momento, dopo 5 minuti, vedi De Laurentiis che esce da un bar e fa il figurante, ma e dice, non è che si è messo lì come va Hitchcock per firmare il film, si è messo lì per non pagare una persona. Questo era il concetto, insomma. Quindi Calista è diventato il membro sovietico della commissione che trace il confine, io sono diventato un tenente jugoslavo con una cosa ridicola perché mi avevano dato delle scarpe che non erano mie, era la prima divisa che vestivo in vita mia, vabbè, era jugoslavo partigiano quindi non doveva essere neanche tanto marziale, comunque tra i grembari del calcio, le scarpe sbagliate, la divisa mi trovavo male, sbagliavo tutte le. Ho fatto rifare la scena 100.000 volte e il grande operatore, grande veramente, si vede anche questo, lo smalto che è il film è molto bello perché l'operatore Carlo Montuori, che è uno dei grandi maestri del cinema italiano, mi aveva detto la mattina alla sesta, mi ha detto, ma tu perché vuoi andare a fare il cinema? Perché non vai al centro sperimentale? Io ho detto, ma no, Carlo, io non voglio andare al centro sperimentale, voglio imparare il cinema così, non ho voglia di andare a scuola, eccetera. Allora, ogni volta che sbagliavo, lui da dietro la macchina presa mi gridava, coglione, vai al centro sperimentale. E questa è una cosa per me. Essere stato trattato da coglione da Carlo Montuori e come aver avuto un premio Nobel. Allora veramente nelle truppe ti trattavano come si dice a calci in sedere, insomma, e dovevi imparare, non lo so, io quando arrivo qui, la terrificante Bianca La Tuada, tuttora vivente a più di 80 anni, ed era una direttrice culturale, sorella del regista, era una direttrice culturale, no, Calito, durissima, una donna. Sì,
una donna uomo, direi.
una donna uomo, che la donna uomo immediatamente ci disse, voi ragazzi, allora svegliatevi qui, leggete il copione e andate a fare, cioè mi mise in mano una 300 indirizzi che aveva avuto non so da chi, per andare a cercare questi ragazzini, li aveva avuti dei ricreatori, dalle scuole, non lo so. E io ho detto, ma che devo fare? Dice, tu vai a questi indirizzi e dici a queste signore, a queste mamme che portino i bambini domani a una convocazione nel porto tale, credo che fosse al teatro, dove c'era il Circo della Cultura delle Arti allora, che aveva insegnato Callisto che ospitava la troupe del film e dice che portano questi bambini là. Allora io ero timido, ero veramente. E ho dovuto fare 300 indirizzi in un pomeriggio, andare con lo quella macchina, andai lì, suonai, dicevo un buongiorno signore, siamo della Lux Film di Roma, sapevo che eri in bambino, ti piacerebbe esportarlo domani la cosa, magari con una fotografia, grazie tante, arrivederci. Allora, al 150° bambino non ero più timido. Ecco, questa è una delle cose che si scoprono col cinema, che quello che serve si prende, si va, si fa, no? E quindi, poi ho imparato tante cose, le dico rapidamente, ma insomma, io dicevo, come faccio a ricordarmi le cose che mi hai detto, fai questo, vai da lì, vai dal fabbro, vai da cosa, le macchine, i bambini, le cose, le sistemazioni per la droga, ma come faccio a ricordarmi tutto? E mi ha detto, si scrive tutto, tu ti prendi un notes e scrivi tutto, e allora vedrai che ti ricordi. Infatti da allora c'è sempre il notes, scrivo tutto, mi sono trovato benissimo, questo è uno degli insegnamenti del cinema. Naturalmente cosa dovevamo fare? Questa era, diciamo, la prima fase, la fase di preparatoria, diciamo, non c'era ancora il regista, non c'era Luigi Zampa. E allora dovevamo cominciare a fare la scelta dei luoghi con Bianca Latuala, cioè sulla base della lettura del copione, dice beh potremmo andare qui, potremmo andare lì, andiamo a Santa Croce, andiamo a Monrupino, che si vede tutte queste location, fate, fotografate, prese le cose, considerate i fatti logistici, cioè dove la gente poteva dormire, dove la gente poteva mangiare, eccetera, questo è tutto il problema di sistemazione. Poi scelta del cast. Naturalmente non gli attori principali di cui parleremo dopo, ma tutti i comprimari, che sono tanti qui. E io ho fatto la mobilitazione completa dei filodrammatici Trieste, che io per fortuna conoscevo molto bene, e che erano allora un esercito di semiprofessionisti, ma alcuni dei quali molto molto bravi, molto bravi, perché voi sapete che all'epoca, forse non lo sapete, non ve lo dico io, che all'epoca per entrare in arte, come si suol dire, a parte che nelle famiglie si vedeva sempre male un figlio che andava a fare l'attore perché sembrava che andasse a fare una cosa all'Oscar, eccetera, quindi le famiglie tiravano sempre indietro. Poi c'era un problema economico fondamentale, che uno doveva avere il guardaroba, perché con le compagnie di repertorio, non è come oggi che ti confezionano i costumi per l'unico spettacolo che si fa, le compagnie di repertorio che avevano il repertorio 12-14 commedie e cambiavano programma ogni sera qui al Verdi quando venivano, l'attore doveva avere l'abito da giorno, l'abito da sera, lo smoking, l'abito da cavallo, eccetera. Quindi all'epoca per entrare in una compagnia dovevi essere dotato come una sposa, insomma, dovevi arrivare con tutta questa roba di 12-14 vestiti, mi pare che fosse, e naturalmente era una spesa pazzesca che molti non si potevano permettere, quasi tutti, insomma, perché era chi poteva farsi negli anni 30 14 vestiti, ma era molto se ti rivoltava il cappotto del papà, insomma, perché veramente in Italia, sotto l'insegna trionfalistica dell'impero, regnava la miseria più disperata, no? E quindi si rivoltavano i cappotti, si facevano delle cose incredibili, quindi queste persone non avevano potuto fare gli attori, perché per motivi o psicologici o di famiglia, o appunto per non poter investire questi soldi nel guardaroba. E quindi erano però bravissimi, avevano un'esperienza incredibile. Io mi ricordo alcuni nomi, mi ricordo Renato Paggiaro, che forse qualcuno dei vecchi qui se lo ricorda, attore bravissimo, mi ricordo Umberto Giorgomella, che comparano qui, il padre di Paggiaro, che si chiamava Boscarini, non so perché, forse era un nome d'arte, che fa il medico nel finale, medico che visita il bambino, che lo manda all'ospedale, poi la signora che non mi ricordo proprio come si chiama, che fa la maestra, quella magra, così, ma delle tipologie molto interessanti, molto belle. E Zampa, quando si rivede davanti, dice: ma che a Trieste avete la Comédie Française, cioè avete una disponibilità, una scelta di personaggi. Infatti Trieste poi è una gran città di teatro ed è anche una gran città di cinema, non so oggi, ma anche oggi, perché francamente è una città che ha per esempio due teatri stabili regolarmente funzionanti e con degli spettacoli anche importanti, e insomma è un fatto abbastanza insolito che una città faccia vivere due teatri. Comunque questi filodrammatici si occuparono tutte queste cose con molta soddisfazione del regista. Io avevo fatto un album è un bravissimo già diventato, perché avevo preso 3 fotografie, avevo incollato le fotografie, avevo scritto i numeri di telefono, gli indirizzi, eccetera, per cui il regista, quando arrivò, sono contento, guardava, fa, su questo mi piace, questo mi interessa, chiamami questo, eccetera, io correre a chiamare questo e questo. Poi c'era un'attrice invece che aveva lavorato professionalmente qui, ma poi aveva fatto altre cose, che era Silvia Curelli, si chiamava, ed è quella che fa la nonna, che è un personaggio bellissimo, insomma, un personaggio bellissimo, quella era proprio un'attrice, e lì restarono a bocca aperta, insomma. Io mi feci una fama subito di grande scopritore di talenti, ma i talenti stavano lì, io li ho presi, li ero messi sul naso, insomma. E poi, volevo dire, questo, il cinema è questo, scoprì che poi il cinema è questo, e scegliere questo, scegliere quello, quello no, questo sì. Una volta Zampa mi disse, perché mentre si parlava, vennero con 2 oggetti simili, dice, dottor Zampa, vuole questo, vuole quello? Lui c'è stato quella, dice, quello. E dice, ma scusi, non l'ha neanche guardato. Ma dice, ma non ha importanza, perché questo o quello è la stessa cosa, ha importanza mostrare al tu che tu sei, che sei tu che decidi, no? È vero Franco, Franco Giraldo lo sa benissimo queste cose, insomma, bisogna tenere la cosa in piedi. Poi, poi arrivarono invece gli attori, arrivarono con grande nostra, e qui comincia, inserisco, poi la farò breve anche perché sennò andiamo a mezzanotte, ma inserisco la prima nota stridente, arrivarono i veneziani, arrivarono Baseggio, Cesco Baseggio che fa il padre del bambino, arrivarono 2 fratelli cavalieri, quello che fa il prete, che non era molto simpatico, che poi è vissuto fino a 100 anni, e l'altro che è morto abbastanza giovane invece, che era molto simpatico, molto bravo, poi fece delle grandi cose anche in teatro con Gaston, fece Polonio della prima, che era Gianni Cavalieri, personaggio veramente straordinario. Solo che noi, vedere arrivare i veneziani e piazzati nel caso col loro linguaggio, eccetera, diciamo, ma scusatemi, ma questi non c'entrano niente, perché noi, i nostri, pensare Baseggio come un contadino calzolino, sarà un contadino di Ruzzante, Baseggio, ma non un contadino calzolino, eccetera. E dico, che cosa c'è? Io ho capito che c'era negli italiani, detto fra virgolette, insomma, negli ex Renicoli, nei fratelli di Otto e Isonzo, c'era ancora quell'idea che fra Trento e Trieste c'era il ponte, no? Come dopo la guerra di 1904 dicevano, ma dove è il ponte fra Trento e Trieste? L'idea è che Venezia fosse Trieste, che il Veneto fosse un grande fucile, che poi che il Carso fosse Veneto, non so, insomma, una serie di cose che poi si riverberavano sul copione, perché il copione. E Zampa molto gentilmente, come sapeva che scriveva sui giornali, eccetera, poi mi dava un tono, che io ero molto arrogante all'epoca, molto benché intimorito da questo maestro, un vero maestro di cinema, ero molto così, che dicevo questo va bene, questo non va bene, dimmi cos'è che non va. Allora io gli dissi, guarda, questo non esiste, questa cosa, questo non è una storia che mette in piedi. E lui mi dice, ma tu non tieni conto che il cinema è una cosa universale? E quindi voi la vedete da tutti i tiri, dal vostro angolo, secondo la vostra mentalità, le vostre abitudini, la storia che sapete, ma poi in tutto il mondo gli spettatori andranno a vedere una cosa che ha un valore universale. E io scoprì un'altra cosa importante lì, che niente può avere un valore universale se non è esatto nel particolare, ecco. Perché questo film, perché non sta in piedi? Perché non sai dove appiccicare le cose, no? E quindi, poi dice, però guarda, adesso c'è uno scrittore che non vuole essere nominato, ma che, come si faceva allora, perché le sceneggiature passavano di mano in mano, il primo fu Piero Chiellini, poi ce ne furono tanti altri, finalmente arrivò questo grande scrittore che doveva mettere le cose a posto, dice adesso io a lui, quando torniamo su vedrai il copione, apri il cielo, era peggio, e lo scrittore era Vitaliano Brancati, che non firma il film, ma aggiunse altre sicilianità a una cosa che non riguardava per niente. Ma qui mi interromperei un momento per far parlare Calisto, che se no si addormenta. Calisto addormenta, poi invece parleremo dei principali, perché lì c'è da divertirsi.
Ma deve parlare lui, perché la sua esperienza è stata un'esperienza diretta, infatti c'è anche nei titoli di testa lui, no? Aiuto, sì. Come
segretario di produzione.
Perché io ho proseguito questa cosa proprio a latere, non avevo nessuna funzione, ma anche nel, vorrei dire, anche in quella piccola comparsata che facciamo, che lui era, in realtà non era una comparsa, diciamo che era un generico, perché il generico lavora di più del, lui dice, ma lo dico anch'io, non so cosa borbottava Slobodan Arudo, Cicciorni, non mi ricordo, ma insomma, insomma non è un, così intanto non si capiva niente, no?
Talista è tipo russo.
Sì, perché tutto sommato, ecco, lui si ricorda, lui ha avuto, lui praticamente doveva fare una scena, cioè era Montuoni che gli diceva al coglione vai al centro sperimentale, a me niente, non mi ricordo neanche chi mi ha vestito, perché è chiaro che quella vestita, quella divisa non era mia, dunque, cioè lui ha dei ricordi proprio diretti ancora come se fosse successo ieri. Io tutto sommato mi ricordo, una volta sono andato alla chiesa, c'è il Sant'Antonio Vecchio, no? Non mi ricordo per cosa ho dovuto parlare col parroco, perché facevo un po' di trevignoni, risolvevo certe cose, non capisco poi perché io, ma insomma comunque le avevo risolto, perché doveva, credo no, perché doveva andare, doveva, aveva delle giurisdizioni anche sulle chiese del Carso, perché c'era dove, ecco, così ricordo. Io devo dire, poi insomma, semmai ho avuto più contatti con gli attori, perché la Lollo, l'avevo conosciuta a Locarno nel 49, dove lei era venuta senza avere nessun film, e non so perché
si parlò di una cosa,
cioè, aveva, no, io, mi vedeva sempre con una ragazza, era Lu Leone, che poi ha sposato Fabrizio Nofri, no? E credeva che fosse mia moglie. Intendiamoci, non era successo niente fra me e la Luleone. A Venezia, poi Locarno era in agosto, a Venezia poi ci siamo rincontrati in settembre, un po' dopo, e lei mi fa, il suo moglie come sta? E io dico, tanto è inutile che gli spiego che non era nessuno, eccetera, tanto gli dico, chi la vede più? Gli dico, sta bene, grazie, no? Poi quella volta le attrici, vabbè che lei ancora non era una diva, ma insomma anche i divi stavano, non è come adesso che vengono paracadutati nei festival, stanno mezz'ora, dicono alcune cose, rispondono alle domande di giornalisti che in genere non hanno visto il film, quindi devono fare delle risposte molto generiche. Ma stavano lì, io ricordo che a Venezia in quegli anni giocavo a pallone con Orson Welles e Zelzinik, non mi ricordo chi era in porta davanti così, perché stavano lì 15 giorni, si parlava, si diventava amici, no? E anche lei era rimasta, a maggior ragione, perché non era tanti impegni di lavoro, no? E allora dopo la incontravo continuamente, e lei continuava a domandarmi di mia moglie, e io dicevo no, ma andate un attimo in un negozio, insomma siamo andati avanti così, perché sembrava una scena, una commedia degli equivoci. Poi l'ho rivista qui ed è venuta a stare dalla povera Anna Gruber, ecco, che credo che sia morta molto recentemente, ma semplicemente perché si sono... hanno scoperto che tutti e due erano state negli anni 30 amiche di Topolino. C'era un'associazione,
si ritrovavano bambini
di amiche di Topolino, era ospitata in casa, lei non stava in albergo ma stava a casa della Anna. E tanto è vero che poi Anna in seguito andò a Roma, frequentò il centro sperimentale e divenne anche, fece dei documentari, divenne anche lei una diretta, non mi ricordo che, sì, entrò nel mondo del cinema.
Poi è diventata un'importante segretaria di edizione.
Qui
nascevano delle vocazioni.
Sì, poi c'era Raff Vallone che era insomma l'attore feticcio di Peppe De Santi. Tanto è vero che mi sono meravigliato qua, perché qui bisognerebbe fare anche una specie di scadenza dei tempi, perché lui venne, Peppe De Santi, se io lo conosco proprio a Trieste, che venne a parlare con Vallone un giorno, e perché dovevano fare Non c'è pace tra
i bambini.
Avevano finito,
non avevano già finito.
Avevano
finito. Allora venne da Fondi direttamente, Vallone, andai a prendere via la stazione.
Sì, ma perché
venne da Fondi?
Per passare un po' qua.
No, Vallone venne finito il film e Peppe venne a trovarlo.
Ah, ecco, volevo dire, venne allora a trovarlo, ecco. Allora sì, perché qui ho visto quella prossimamente dove c'è Rad Vallone che aveva già fatto Non c'è pace tra gli ulivi, non era ancora uscito quando era qui, così. Quindi ecco, per esempio quel giorno tu lavoravi, io intanto portavo in giro gli ho fatto vedere la pescheria, non ho capito perché volevo far vedere la pescheria, ma pensavo che il mercato del pesce così rumoroso lo potesse stimolare, non so in che cosa.
No, Vallone venne a trovare, intanto una donna bellissima che passava, lui era un...
Era lui.
Tra l'altro,
proprio c'è stata, il mondo è piccolo, questo lo dice lui, era quello che doveva essere mia moglie a Locarno, insomma.
È venuta a trovarlo questa bellezza leggendaria e passarono un paio di giorni insieme a officina, poi una volta Vallone mi mandò, uno dei miei compiti era quello di andare a prendere qualche cosa che gli attori si erano dimenticati, dice vai in camera mia e mi trovi, non so, quelle scarpe che mi servono, cioè io andai lì. E trovai aperto un telegramma di questa signora che gli scriveva rientrata a Milano, perduta nella nebbia, tra la folla senza nome, invoco disperatamente il tuo nome.
Sì. Ecco, ma poi una persona che si trova anche nelle fotografie, nelle immagini, come dicono i francesi, perché era vestita da partigiana all'ingresso a Milano, lei era con Luigi Martello a lavorare.
E senti, invece venne Massimo Mila a trovare, da Torino, Massimo Mila, siccome Raff veniva da Torino, dove era stato calciatore, no? E poi redattore dell'Unità, e poi era stato, anche l'Unità, devo dire una bella dopo, la dico subito, anzi, perché è troppo bello, perché quando l'andai a prendere alla stazione, lui si comportava in maniera molto democratica, perché disse, quando dice, si può fare colazione, e si fa di fronte, se vuoi, mangiamo un panino, una rubanica, non so, una cosa, allora andiamo lì e chiamò, dice l'autista, e dice, ma l'autista è là che aspetta, no, che venga con noi, anche l'autista, la Luganica, tutti e tre con la Luganica lì, e dice, allora spiegami un po', compagno, com'è la stampa triestina, eccetera. Io mi sa di, ma sì, c'è la voce libera, c'è cosa, cos'era il giornale aliato, c'era cosa, e lui mi ha detto, tutto serio, no? Impegnato così con quell'aria truce, ha detto, però sono certo che il giornale più obiettivo è sempre l'Unità. E poi si poteva dire è il giornale più bello, il più ben fatto, è quello che mi piace più, ma obiettivo era proprio una parola. Questo dà la misura anche un po' della scantinamento di questo giovanotto, che peraltro era un uomo molto intelligente, molto bene, poi ha fatto quello che ha fatto, perché insomma è un uomo che ha avuto una carriera meravigliosa e che non si direbbe, poi vedendolo qua sembra una cartolina, no? Invece poi io ho visto recitare a Parigi vi dirò anche una cosa, che io 10 anni dopo, esattamente 10 anni dopo, andai a Parigi per fare un servizio e vidi che lui recitava Lo sguardo a ponte, qui di Pont, no? Di Miller. E dici, beh, quasi vado a farmi 4 risate, dico, vedere Vallone che recita in francese, lo sguardo al ponte, il ruolo che aveva fatto Paolo Stoppa in Italia, quella lì e Visconti. Insomma, sono andato lì, era bravissimo, in francese diventava intonato, che in italiano era stonato lui, in francese, per me, al mio orecchio era intonato, aveva una scena che mangiava gli spaghetti, molto italiana, che veniva giù in teatro. Assolutamente, una cosa, comunque una bella apparizione, una cosa forte. Allora dopo ho detto, vabbè, vado su, salutato, vai, c'è un amico qua che fa sta cosa, vado su, lui era lì che ci stava struccando, mi guarda sulla porta e mi fa, mon rubino. Poi abbiamo passato la notte in giro per i locali di Parigi, dove lui era il re, quindi è diventato un grandissimo attore. Qui devo dire, non si direbbe, qui vale quell'altro che invece era abbastanza una scamorza, una crisa, e anche era un poverino, è morto, non bisognerebbe parlare male dei morti, ma insomma era vanitoso, era seccante, era uno che sempre schiatteggiava, eccetera, tanto che una volta Zampa gli disse, Rita, io ho 40, ma Zampa non le mandava a dire, era molto gentile, eccetera, ma era anche, aveva un fondo anche popolaresco, così dice, Frisa, venga qui, io ho 44 anni, ma uno stronzo come lei non l'avevo mai visto. Rapporti rapporti tra regista,
ma invece, invece io l'unico ricordo è strano, perché l'unico ricordo che ho molto preciso della lavorazione del film è una cosa che tu, a te è sfuggita, no? E mi pare strano questo fatto qua, e guarda, è vera, cioè che 3 o 4 giorni prima della fine della lavorazione del film qui, no, venne Carlo Ponti, Bianca Latuala mi presentò Ponti, sorridente, così. E il giorno dopo partì, ma con lui andò via il 90% della troupe. Rimase Zampa con Montuori, con 2 altri e basta, perché gli serviva, queste troupe ormai giravano, si può dire che siccome faceva un sacco di film, no? gli spostavano, aveva immediatamente un altro film, gli occorreva e glielo portò via, no? E Zampa dovette finire così, arrangiando queste cose qua, ed è quello che mi ha fatto anche capire una cosa, perché ricordo poi Vallone che mi disse, no? Vedi, fosse successo a Peppe De Santi o anche all'attuale, vedi il fugone che si pigliava Ponti, e cioè mi accorsi che cosa vuol dire l'artigiano nel cinema che fa avere miliardi al produttore, e questo era Zampa, perché se c'è stato un regista che ha fatto guadagnare Zampa con i film precedenti, non con questo, perché questo non è che è andato bene, ma lui è quello che ha fatto Vivere in Pace, era Zampa, no? Mentre gli autori con la A maiuscola, anche se erano giovanissimi tipo Peppe, avevano già uno status che chi li toccava, no? Anche se sforavano, anche se così. E questo mi ha fatto capire la differenza tra l'artigiano e il cinema, quello che magari fa il produttore, cioè diventa molto più crudele, più impone anche queste cose qui, anche a rischio di far scendere, perché hai il film con uno che in fondo gli ha fatto sempre dei buoni servizi come Zampa, che non con un autore anche di grande nome, eccetera, che può anche mandare fallito. Questa è un'esperienza e forse l'unico insegnamento che ho tratto da questo film, mentre Tullio qui ne ha trovati, ma che 100, credo, 1000 insegnamenti, ma perché lui lavorava giorno per giorno.
Insomma. Allora si facevano i film in batteria, no? Perché il cinema italiano produceva 200 film, poi è arrivato a produrre 250 film, e quindi siccome ne avevano subito pronto un altro, i produttori tendevano, verso la fine del film, a scaricare la troupe sull'inizio di un altro film, mezza truppa andava di là, quindi la pagavano di qua non pagavano più nessuno, o pagavano quei 3 che restavano a finire il film. C'era una tradizione proprio, che il film la troupe si restringeva, tu le ultime settimane guardavi e non vedevi più le persone perché erano sparite, erano andate via. Però appunto sulla troupe vorrei dire che oltre, vorrei ricordare la qualità straordinaria del contesto, di quelli che avevamo intorno, anche per fare 4 chiacchiere durante le pause o tra una ripresa e l'altra, ma insomma avevamo, oltre a Montuori, che era veramente un monumento, festeggiamo credo i suoi 80 anni qui, perché era, mi pare, cadeva il 3 novembre, secondo me, perché lui era stato l'operatore che aveva filmato Petiti di Loreto quando è sceso e ha battuto il tacco e ha detto prendo possesso di Trieste in nome del re d'Italia, no? È stato Montuori, lui appunto mi raccontava, quel giorno eravamo lì, guardavamo, cioè lì eravamo, io ho filmato queste scene dell'arrivo della redenzione, diciamo, no? Dell'arrivo del cacciatorpediniere Audace. E poi c'era, guardate, come aiuto regista di Zampa c'era Mauro Bolognini, dico poco, un grandissimo, poi rivelatosi un grandissimo regista, era un aiuto regista pessimo, non sapeva fare niente, sa che l'aiuto regista deve fare quelle cose, dice fammi un po' i fondi, no? Allora ci sono 2 personaggi di primo piano, il fondo per non essere morto, devi buttare fuori uno che attraversi di qua, poi facendo un altro che entri di qua, insomma Bolognini faceva tutti i segni sbagliati, per cui niente, basta, ferma, no, ma perché quel cretino, no, scusi tanto, lì si rimette lì, ma Bologna lo chiama, Bologna, ma che mi complica? Allora io cautamente, il giorno dissi a Zampa, feci capire a Zampa che questo qui era uno simpatico, bravo, ma insomma uno studente di architettura che si era messo in testa di fare il cinema, eccetera, e Zampa mi dice, guarda che questo diventerà un bravissimo regista. perché è un pessimo aiuto regista. Chi è un bravo aiuto regista continua a fare l'aiuto regista per tutta la vita. Questo che non sa fare l'aiuto regista vedrai che saprà fare il regista. Infatti Bolognini poi ha fatto dei film straordinari. Poi c'era Colizzi. Come assistente c'era Giuseppe Colizzi, non altrettanto celebre, morto poverino, mentre Bolognini sta male da molti anni, ormai si muove più di là che di qua, ma insomma resiste e gli facciamo tanti auguri di resistere ancora molto. Giuseppe Colizzi è uno che ha fatto poi dei western.
Tra i migliori western, è un western un po' ironici, comici, insieme al battesimo Bud Spencer
e poi c'era Paolo Oix. Paolo Oix che faceva la segretaria di edizione, che poi diventò regista anche lui, fece un film con
non so cos'era. Non so che fine abbia, che non si sente più nominare.
E poi fece un film su Che Guevara, girato dai dintorni di Roma.
Poi fece anche, lui fece con Totò, quello è un film con Totò serio, il colonnello, così.
Ecco, forse non abbiamo toccato un punto, che invece è un punto dolente, no? Che è quello dell'opposizione che abbiamo avuto da parte dell'elemento sloveno, del Trinovski, Demnik, eccetera, che soffiava tutti i giorni, perché avevano veramente, era un periodo avvelenato, devo dire, no? Quindi tutti si ragionavano, scrivevano delle stupidaggini incredibili, sobillavano e dicevano è arrivato l'imperialismo italiano che vuole occupare il Carso con questo film, eccetera. Il risultato è che si prese la sassate, ma io, guardate che ho fatto poi, nei film che ho fatto Salvatore Giuliano in Sicilia in mezzo a situazioni di mafia e di minacce e cose, niente in confronto ai sassi che ti arrivano sul set, perché le minacce sono minacce, un sasso grosso così che ti arriva, comincia, abbiamo sospeso la lavorazione, siamo nascosti dietro i muretti, eccetera, poi insomma. Io poi ho scatenato dei poliziotti, dei finti poliziotti civili, perché avevo dei personaggi vestiti da poliziotti civili. E allora gli ho detto andate a cercare quelli che fingete, andate a cercare quelli. Allora è finita la salsaiola, perché sono parte di finti poliziotti civili che hanno messo una terribile paura. Che poi invece è successa una cosa grave con questi poliziotti civili, perché avevano, non so perché, avevano delle. Eravamo sulla cosa di Monrupino e avevano dei preservativi, questi poliziotti civili, e gonfiavano questi preservativi e li buttavano al venticello che c'era lì e vedevano queste cose. E arrivò un ispettore della polizia civile che vide un gruppo di poliziotti che gonfiavano i preservativi. Una cosa che poi niente, dovesse intervenire Zampa, la cosa, Carlo Ponti da Roma per liberare questi qua, perché era stata una cosa incredibile. Però voglio dire, questa è un altro miracolo del cinema, l'ho scritto anche in questi giorni, non so dove, ma che questa, arriviamo in questi paesi che sembrava di essere arrivati non so, a colonizzare cristianamente l'Iran, ecco, come tipo di reazione, ti chiudeva la porta in faccia, quando videro che girava la lira, si calmarono, dicendo, ma scusate, avete mica bisogno di qualcosa, qui c'è mio figlio, molto bravo, potrebbe sorvegliare i camion, e qui c'è la cosa, c'è mia moglie, ma si può fare qualcosa nel film. Poi vennero tutti, abbiamo avuto una comparseria che era molto cospicua, perché nelle scene dell'esodo girate a Santa Croce di notte avevamo centinaia di comparse, e allora c'era il trucco, no? Perché venivano, prendevano il bigliettino da comparse e sparivano, andavano a dormire, no? Poi vedevi, aspettavi una sala come questa, vedevi tre file di poltrone, dice no, come, dove sono andati? Allora inventammo il secondo biglietto che si dava 2 o 3 ore dopo, dice allora venite a prendere il secondo biglietto, io se ferico il tavolino in mezzo alla piazza a dare i biglietti a quel secondo biglietto. Poi non bastava, perché dopo il secondo biglietto andavano a dormire, era diventato il terzo biglietto, quindi per essere pagati la mattina all'alba da noi così completamente distrutti, bisogna presentare 3 biglietti. Comunque, tra biglietti e cose, e burbare, e trattorie che lavoravano, e gente che affittava stanze per dove poi andavano a dormire i macchinisti, eccetera, ma alla fine erano tutti contenti, e l'opera pacificatrice che è annunciata così nel film in maniera, se vogliamo, retorica alla fine, insomma, questo abbracciarsi tutti, questo volersi bene, questo abbattere i confini ideali, ecco, fu realizzata in concreto con la lira. Caddero tutte le pregiudiziali ideologiche, per cui pensai che forse questa cosa, se l'avesse capita un politico, se l'avesse capita un grande della terra, così, forse con questo sistema si potrebbero superare molte cose, perché loro furono veramente superate. Quando la troupe partì, quando se ne andarono, ci furono manifestazioni di quei stessi che erano arrivati i sassi, erano lì che piangevano, insomma. Quindi il senso della cosa.
Beh, ma in Sicilia però adesso non è un segreto, anche se adesso è successo per un nuovo film, c'è stato lo scandalo politico che era molto ridicolo, Sicilia in genere, adesso non so con Giuliano, ma con tanti, per esempio col mafioso di La Tuada, c'è un preventivo, la sceneggiatura deve essere approvata dalla mafia, la quale, allora certo che andavi tranquillo, qui nessuno è andato da Tito o da, così, l'approvazione della sceneggiatura, quindi c'era una diffidenza.
Sì, ma
la diffidenza secondo voi era perché si sapeva di cosa trattava il film, si era conoscenza del soggetto o semplicemente...
No, c'era una pregiudiziale, c'erano gli animi molto tesi e quindi c'era uno scambio di... c'era stato tanto sangue, tanti orrori, tante cose terribili, no? Per cui era difficile alzarsi la mattina, mettersi insieme a fare una cosa, andare a fare una cosa a casa loro, e soprattutto, ma forse questi, anche l'arrivo di questi romani aveva anche un po' indisposto, perché i romani per esempio gli servivano il terrano e dicevano: ma questo è aceto, no? Cioè, c'era una differenza di usi, costumi, parlate, eccetera, è in fondo un risentimento, un odio di fondo che poi era alimentato, si sa bene, per motivi più alti, insomma, o più bassi.
E il rapporto tra le star, tra Gina Lollobrigida, tra Raffallone, con la gente del luogo?
No, era molto simpatico, alla fine era simpatico, Ballone era molto, faceva molto Filippo Galipè, insomma, era lì che si faceva in quattro per dimostrarsi. Poi lui aveva anche questa difficoltà, essendo super comunista in quel momento, forse pensava di dover andare a tirare qualche sasso anche lui, insomma, aveva questo dramma interno, così, era un po'... però, insomma, no, simpatico. Lollobrigida era un'apparizione, lo prendevano, lo portavano lì e la... Non... devo dire, non sono stati episodi particolari di... anche perché si lavorava proprio molto, perché mi ricordo che a Zampa gli pretendevano che facesse 15 inquadrature al giorno, no? E lui mi aveva dimostrato che, poi che abbiamo Giraldi che adesso ha fatto un'importante serie per la televisione, se gli dico fammi 15 inquadrature al giorno mi ringrazia, perché adesso gliene fanno fare 45, no? Ma allora sembrava che 15 inquadrature al giorno fossero troppo, e comunque era un bel lavoro, insomma, era un lavoro di impegno, anche perché il film secondo me complessivamente non è riuscito, però in molti particolari è molto curato, non è un film tirato via, insomma, è un film costruito, è debole di concezione, debole di immedesimazione.
In questo senso. Conoscenza
ecco, però siamo un film che è una bella.
Ma in questo caso una cosa, faccio io la domanda, non mi ricordo, quando c'è stata la liberazione qui, c'era già stato lo scisma tra Tito e Cominform oppure no? Cioè c'era già stato nella...
Sì, era giugno del 48.
E quindi sì. No, perché poi ecco, i giovani non sanno, ma mi ricordo quella mattina quando è venuta fuori la notizia dello scisma, io non ho mai visto tutta la borghesia triestina che per esempio qui in questa sala non entrava perché non voleva dare neanche 50 lire agli slavi, che costava niente questo il cinema del mare, e beh, tutti sono diventati comunisti pop staliniani, come non ho mai visto stando a Roma una cosa del genere, nemmeno così. Ecco, quello sì che ha capito tutto, chi è Tito, mi ricordo questa...
ma già che siamo qua, ricordiamo questa cosa che forse i più piccini non sanno, che questa è stata la sala della fondazione della colonizzazione cinematografica, diciamo così, di sinistra, tra virgolette, della borghesia triestina, perché in questa sala, che era il cinema del mare e che apparteneva, e prima era la casa fascista del lavoratore portuale, no? E poi fu presa dai sindacati titoisti, insomma, e qui fecero, in questo cinema si proiettavano esclusivamente film sovietici, non c'erano film jugoslavi, ne arrivò uno solo, il primo, sulle montagne della Jugoslavia,
che poi era russo, perché era
sì, a chi sé, che poi era russo, sì. Erano film russi con sottotitoli di fatti per l'Istria, e quindi sottotitoli in un linguaggio incredibile, però in questo modo noi vedemmo un sacco di film classici e moderni, i sovietici eravamo preparatissimi noi, e un bel giorno arrivavamo lassù ed eravamo al Sandro Nevsky di Eisenstein e noi siamo caduti in ginocchio e abbiamo detto beh questo no, questo bisogna farlo vedere eccetera. Allora la pellicola non si poteva portare al nostro circolo della cultura perché non ce la davano, ha detto no, se volete venite qua. Allora i nostri amici, il nostro cieco, no, noi là non mettiamo piede eccetera, allora c'è stata la contrattazione, vabbè, facciamo un matinè e ci facciamo dare, non so, 10 lire da tutti quanti, paghiamo il cinema come fosse una produzione speciale e allora ci fu questa scena surreale che di fronte a questo luogo proibito si riunirono tutti giovanotti del club Adriaco, tutte persone di gran classe così, ben vestiti, e cioè stavano davanti e aspettavano e a un certo punto si aspettava che si aprisse la porta e a un certo momento si vede dall'interno, Callisto intanto era entrato, non solo dalla porta secondaria, si vede un certo momento Callisto che apre la porta. E allora il pianista Guido Rother, che era vicino a me, mi dice, oddio, c'è Callisto che aperti la porta, non so, perché sembrava che aprisse il muro della cortina di ferro. E infatti ci fu questa cosa surreale che cominciò, insomma, un fatto di educazione del pubblico, insomma, di dire vabbè signori guardate che però questa è una cosa che bisogna vedere eccetera, e avvenne proprio qui in questa
poi c'era un esercente,
mette una targa con
l'esercente incredibile qua, perché poi si vedevano film sovietici che non si sono mai più visti. Mi ricordo un film, si chiamava Centrattacco, adesso un film sul calcio, no, mai nessuna storia del cinema, ricordo che l'ho chiesto, ma cosa c'è sto film qua? E lui mi ha risposto, qui il gestore del cinema, dice un film sportivo e amoroso. Come ho finito io.
Ma, insomma, si può dire che Callisto ha anticipato di circa 40 anni la caduta del muro di Berlino.
In questa sala, no?